una parola che scandaglia e che ci fa comprendere profondamente il progetto di Dio, che ci fa vedere profondamente come Dio ha un progetto fin dall'eternità e questo progetto arriva a un certo punto a un momento di conversione, a un momento in cui con chiarezza possiamo riconoscere Gesù come nostro Salvatore, come nostro Signore. Prenderemo qualche scrittura, ma intanto voglio un attimo che ci trasferiamo per un momento all'origine dei tempi. Non so quanto salto dobbiamo fare, un miliardo di anni, milioni di bilioni di anni luce, perché là gli anni poi li calcoliamo in anni luce, qui ci vorrebbe un fisico per andare all'origine dei tempi e trovare che all'origine dei tempi, lì dove noi pensiamo che c'è il nulla, invece c'è Dio che è eterno, che ha una volontà e che questa volontà in qualche modo attraverso i miliardi di anni, attraverso i miliardi di galassie, in qualche modo questa mattina arriva qui, arriva alla nostra vita. E quindi facendo un salto grandissimo nel passato, all'albore dei tempi, troviamo un Dio con una volontà fortissima. Abbiamo detto negli ultimi studi, nelle ultime riflessioni, Dio è amore. Abbiamo parlato di come l'amore vero si debba ispirare a questo Dio. E questo Dio, in qualche modo, proprio perché amore, ha un progetto, ha una volontà. Quando noi amiamo, ci muoviamo. E questo è un concetto importante. L'amore è una spinta, è un'energia. All'inizio dell'incontro abbiamo detto che quando amiamo qualcuno, lo cerchiamo, gli telefoniamo, gli rompiamo le scatole tante volte, ma se lui non ricambia naturalmente. Siamo lì, spinti da questo sentimento fortissimo, perché l'amore ha bisogno di un oggetto, l'amore ha bisogno di raggiungere qualcuno per realizzarsi, per completarsi. E allora Dio nel suo desiderio grandissimo di amore desidera raggiungere, desidera comunicare questo amore, desidera trasmettere questo amore, non sapendo quanto gli sarebbe costato, desidera di innamorarsi di una creatura e questa creatura è l'uomo. Immagina l'uomo come oggetto di questo amore e dobbiamo essere certi questa mattina, e chi non è certo deve acquisire questa certezza, che l'uomo è un progetto dell'amore di Dio. Non è un fungo nato per caso, non è uno sbaglio dell'universo, non è come purtroppo sentiamo dire tante persone prese dalla crisi, prese dalla difficoltà: cosa ci sto a fare in questo mondo? Perché sono nato? Perché vivo? Perché mi trovo qui? Perché lì? Tutti gli interrogativi esistenziali di chi sta nella difficoltà, nella penuria, nella fame, vedete tutto terzo mondo, ma anche chi sta nella ricchezza, chi sta nell'agiatezza e che non per questo riceve una risposta, anzi forse è ancora più in crisi perché non ha l'ideale, non ha l'obiettivo di doversi trovare un piatto di pasta, perché ce l'ha anche molto di più, quindi si accorge ancora di più della sua crisi. E allora l'amore di Dio si espande nell'universo e immagina e sogna una creatura con cui avere un contatto. Sogna l'uomo, Dio immagina l'uomo e dice: che bello, posso amare l'uomo, posso trasmettere il mio amore. E questo è importante, l'uomo è creato per amore. E io credo che noi scopriamo il senso della creazione quando ritroviamo questo amore ancestrale, quando ritroviamo questo amore profondo di Dio prima di questo, in un modo o nell'altro, forse cercheremo di dare un senso alla nostra vita, cercheremo di avere un ruolo, cercheremo di avere una posizione sociale, cercheremo di avere una sicurezza economica, tutte cose giuste, non sto dicendo, cercheremo di avere glorie umane, successi, diventeremo il signor Tizio, il signor Caio, diventeremo quello che ha fatto quello che ha cantato quell'altro, quello che ha scoperto quell'altro. Faremo opere artistiche di ogni genere, lasceremo forse una traccia, ma fino a che non scopriamo che siamo stati creati per amore di Dio, non sentiremo il senso dell'esistenza. Ecco perché solamente quando l'amore di Dio si rivela nella tua vita, cominci a capire il significato profondo, vero dell'esistenza. Ma questo progetto, sapete, è bellissimo, si manifesta, vediamo quello che avviene, non sto qui a raccontarvi la Genesi perché la conoscete tutti, il giardino dove l'uomo passeggia col suo creatore, col suo amante, ma a un certo punto c'è la crisi, c'è il crollo, c'è la morte spirituale e dentro di noi, dentro ognuno di noi, il fallimento ci impedisce di realizzare il progetto di Dio, il peccato. Questa parola oggi è usata male, è usata in maniera strana, peccato, come dire peccato, non ne ho approfittato, peccato, potevo approfittare di quell'occasione. Il fallimento dell'uomo, la morte interiore. Tutti hanno peccato, dice la parola di Dio, e sono privi della gloria di Dio. Questa è la diagnosi, tutti hanno peccato. E questo è importante, fratelli, e lo voglio dire in particolare ai battezzandi, ma lo voglio dire a ognuno di noi per comprendere bene le origini della nostra fede. Nessuno può andare a Dio perché è più buono di qualcun altro. Nessuno può acquisire dei meriti perché dice io mi sono comportato bene, ho fatto il bravo ragazzo, ma tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, esprime la parola in maniera chiara, forte. Io spesso ho l'opportunità di parlare con persone che si sentono sempre buone, no, dice ma io sono buono, io sono bravo, ma il discorso è diverso. Noi possiamo avere passato una vita a frenare quello che abbiamo dentro, ma dentro ognuno di noi non c'è per natura la gloria di Dio, non c'è la grazia di Dio. Ecco perché la parola di Dio è chiara e parla di una rinascita. Se tu non nasci di nuovo, se tu non nasci di acqua e di spirito, non potrai entrare nel regno di Dio, non potrai vedere il regno di Dio. C'è una rinascita, c'è un fallimento interno che ha bisogno di essere annullato perché possiamo rientrare in un contatto con il nostro creatore, con quello che ci ha progettato e che vuole rendere possibile questo contatto di amore che l'uomo ha perso. E questa è la realtà di oggi. Dentro di noi ci portiamo l'inferno, ma Gesù è venuto per salvare i peccatori. Che significa? Noi dovremmo cercare di superare questo slogan, perché tante volte lo abbiamo sentito, viviamo in una nazione dove si parla tanto Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, sembra che tutti sappiano che Gesù è quello che toglie il peccato, ma nessuno poi va a vivere e a realizzare questo intervento meraviglioso. È come se tutti dicessero, oh sì, il nostro cuore è malato, siamo peccatori, siamo qui, siamo lì, ma poi nessuno va a subire un intervento di trapianto cardiaco. È come se si usa un modo di dire, tanto per slogan, però non si capisce la gravità. Io incontro tante persone che mi dicono, sì, lo so che sono peccatore, lo so che sono peccatore. Ma lo so che sono peccatore significa che hai un tumore dentro, significa che hai il diavolo dentro, significa che hai l'inferno, significa che se non lasci entrare Gesù, il tuo peccato, il tuo tumore ti porterà lontano. anche se vivrai una vita apparentemente senza grossi sbalzi, se non lasci che questo tumore venga sanato, se non lasci che questo cuore venga rinnovato, cambiato, ti ucciderà questo tumore. E tante volte invece noi sembra che dire siamo peccatori ormai, tanto lo sono tutti. Ma quello che è meraviglioso e che è grande è che la diagnosi di Dio non si è fermata alla identificazione del male. Non ha detto tutti sono privi della gloria di Dio, tutti sono falliti, tutti sono peccatori e allora che facciamo? Li cancelliamo con un altro diluvio. Questo sarebbe stato forse il sistema per risolvere il problema dell'uomo. Quando, non so se a voi capita, cioè quando avete un problema irrisolvibile, cosa fate? Cercate di cancellarlo. Certamente non è che lo potete cancellare uccidendolo, certamente siamo, forse nella società, diciamo, da cui veniamo, i sistemi erano più radicali, cioè se c'era una persona, diciamo, che ti dava un disturbo tremendo, cioè alla fine lo sopprimevi realmente, lo cancellavi, lo distruggevi, perché? Perché dovevi difenderti da lui. Oggi abbiamo sistemi più elaborati, siamo più tecnologici, quindi è una distruzione virtuale, lo eliminiamo, ci schermiamo, lo cancelliamo, non soltanto dall'elenco dei nostri indirizzi, dalla nostra agenda, ma lo cancelliamo la persona che è problematica, cancelliamo quello che ci dà difficoltà. Sapete qual è il danno però, è il dramma? Che piano piano cancella uno, cancella l'altro, cancella quello, che alla fine sembra che cancelliamo tutti. È il dramma tremendo di questo sistema umano, di fare dei diluvi in cui purifichiamo tutte cose, cancelliamo il genere umano, oppure di dire me ne vado su un'isola deserta. Non so se qualcuno di voi ha mai sognato, desiderato in certi momenti come sarebbe bello essere da solo in un'isola deserta. Solamente con qualche animale, casomai, non carnivoro. Cancelliamo il problema. E io credo che nella voglia di Dio l'amore è stato più grande e ha detto io non voglio cancellare l'uomo, non lo voglio eliminare, perché lo amo, lo amo, lo amo. E lì avviene il miracolo più grande dell'incarnazione. Lì avviene questo desiderio di Dio di prendere lui la natura umana, di diventare lui il rappresentante della nuova umanità. E allora dicevo, Dio non dice solamente tutti avete sbagliato, Dio non dice di fronte al tribunale mio siete tutti colpevoli, neppure uno ha il diritto di poter essere salvato. Questa è la diagnosi, questa è la giustizia, una giustizia che non tiene conto di nient'altro, avrebbe distrutto il genere umano, ma Dio continua a essere colui che aveva creato per amore. Come faccio a salvare la mia creatura? Come faccio ad essere giusto, ma ad essere Dio di amore? Pago io, pago io. Questo è quello che viene fuori dall'universo. Pago io, pago io. Grazia significa questo. Tante volte noi parliamo della parola grazia senza capire che significa. Grazia, grazia, grazia. Pago io, pago io. Questo è l'amore grande del nostro creatore, pago io per i tuoi debiti. Tu che pensi di essere giustificato per le tue buone azioni, guarda che c'hai un debito che non puoi saldare e che nessuno potrebbe pagare per te. Io, perché ti amo, prendo il tuo debito, prendo la tua condanna, prendo le tue malattie, prendo le tue maledizioni e me le carico io. Questo è il senso del sacrificio di Gesù. Molti ancora oggi non capiscono e si chiedono ma perché Gesù è venuto a morire, ma perché lui è stato qua, ma perché sì, ha detto belle cose. Lui era la risposta dell'amore di Dio al nostro fallimento, al nostro peccato, alle nostre paure, alle nostre angosce, a questo tumore che ci stava consumando e ci avrebbe portato dritti verso l'inferno. E noi tante volte non abbiamo idea di cosa significa inferno, perché in qualche modo viviamo già un inferno, viviamo tante difficoltà, ma non capiamo, certamente non l'idea dell'inferno con il diavoletto, con abbiamo esorcizzato queste cose, ma l'angoscia di separazione, la lontananza dal senso della nostra vita, come a dire scoprire che abbiamo vissuto per niente e alla fine vivremo il rimpianto, dove dice dove c'è pianto e stridor di denti, così è descritto dalla parola di Dio, come un senso di rimpianto di avere fallito. Io non so se in piccolo avete vissuto delle piccole esperienze in cui non facendo qualcosa, non entrando in certe occasioni, si sono rotte certe cose, si sono distrutti certi rapporti, si sono perse certe occasioni, certe possibilità, e avete vissuto un dolore tremendo, anche per cose piccole. Come dire, mannaggia, perché? Perché è dovuto essere così? Come delle occasioni mancate. E quando noi manchiamo un'occasione, viviamo un senso di... Ma, come a dire, è come quello che... Dico, questo è un esempio molto più venale, come quello che aveva già preparato i numeri da giocare all'Enalotto, poi... per una ragione qualsiasi non li gioca e poi alla fine va a leggere che sono usciti quei numeri. Immaginate una persona del genere cosa fa? Si strappa i capelli se ce li ha, immaginandosi che per una sua distrazione avrebbe potuto essere miliardario e solamente perché non ci ha pensato. E questo è semplicemente in fondo un discorso umano di soldi. Ma immaginate una persona che distratta tutta la vita, distratta tutta la sua esistenza, non si accorga della ragione per cui Gesù è venuto ed è morto. Immaginate quale deve essere il dramma tremendo di accorgersi di avere vissuto una vita intera senza avere scoperto l'eternità, senza avere scoperto la grandezza dell'amore di Dio. Non basterà tempo per vivere nei rimpianti, nelle rimuginazioni. Abbiamo bisogno di apprezzare questo, chi lo ha realizzato. Abbiamo bisogno di avere una spinta e una sensibilità nuova per chi non lo sa, per chi sta vivendo nell'incoscienza, per chi sta camminando senza accorgersi che da un momento all'altro lo inferno lo risucchierà, mentre Dio sta chiamandolo, mentre Dio sta dicendo vieni, vieni, e si sta servendo forse e si vuole servire di te, di me, per chiamare, per riconciliare a sé tutti quelli che sono perduti. Ma andiamo brevemente verso la conclusione, perché questa mattina è importante che lo Spirito Santo ci dia un segno chiaro di questa opera profonda che Dio ha fatto in noi e vuole fare negli altri. Dicevo, Dio non si è limitato a dire tutti siete malati, tutti siete da cancellare, ma ha desiderato di trovare un rimedio, ha desiderato di trovare una cura, e non c'era una cura possibile, non c'era una pillolina che data all'uomo avrebbe fatto diventare buono e bravo, non c'erano sistemi umani, non c'erano mezzi umani, l'uomo doveva ritornare alla gloria passata, alla testimonianza di Dio. Dio doveva rientrare nella vita degli uomini, e allora avviene questa cosa incredibile: Gesù diventa uomo, prende l'inferno, prende il male, prende la maledizione, prende la causa del peccato su di sé, prende tutto su di sé. Ci alziamo in piedi. Gesù prende, e per la gioia che gli era posta dinanzi, dice la Scrittura, accetta di essere agnello, accetta di essere sacrificio, accetta di morire per rivivere in ognuno di noi. Questo è il succo. Dio ha tanto amato che ha dato il suo unigenito figliuolo. Ha tanto amato te, ha tanto amato me, che ha dato Gesù. E tante volte noi non capiamo e diremo: Signore, ma se tu mi hai tanto amato, io avrei desiderato altre cose. Mi potevi dare una moglie diversa, mi potevi dare una casa diversa, mi potevi dare una realtà diversa, un posto diverso, ma Dio ti sta dicendo: non te ne farai niente di questi scenari diversi, non te ne farai niente di più soldi o meno soldi, se non hai Gesù Cristo, se non hai Lui nel tuo cuore, non ti servirà niente tutto l'altro. Dio ha tanto amato e ha dato il meglio, Gesù è il meglio. Qualcuno tante volte, quando c'è quella frase che dice cercate prima il regno di Dio e le altre cose vi saranno date in più, dice: no, io preferisco le altre cose, il regno di Dio non mi interessa, ma le altre cose sono un contorno, fratello, sorella. Se questa mattina tu hai il figliolo, hai la vita. Se tu non hai il figliolo, non hai la vita. Questa mattina non è che se hai la salute hai la vita, se hai i soldi hai la vita, se hai una moglie hai la vita, se hai un marito hai la vita, se hai un posto gratificante hai la vita. No, se hai Gesù hai la vita. Chi ha il figliuolo ha la vita, ma chi non ha il figliuolo non ha la vita. E allora abbiamo bisogno di rendercene conto e di capire, come è scritto in Giovanni, che a quelli che hanno ricevuto, perché Dio ha dato, ha tanto amato e ha dato, però non è un'azione automatica. Dio dà, Dio fa la sua parte, ma tu hai fatto la tua. A quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, non a tutti, potenzialmente a tutti. Tante volte tutti dicono: sì, ma Dio ha fatto questo per me, sì, ma tu hai ricevuto Gesù? Ma tu lo hai fatto tuo Signore, tuo Salvatore? Ma tu ti sei resa conto veramente del tuo peccato, del tuo fallimento? Ma tu hai visto che con le tue forze non potevi andare a Dio? Se lo hai fatto, allora a quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli, i quali non sono nati da carne e da sangue, ma sono nati dallo Spirito, dirà l'Apostolo Giovanni, come a dire una rinascita nuova per chi ha ricevuto Gesù, la vita di Dio, scoprendo che la propria vita è una vita, è un panno sporco. Ricordate quell'espressione nella Scrittura? La vostra giustizia è come un panno sporco davanti a Dio. Su che base stiamo andando a Dio? Su che base? Io so che attraverso Gesù Dio ci ha resi giusti. Attraverso Gesù siamo stati giustificati. Giustificati per fede abbiamo pace con Dio. Questa mattina l'unica maniera con cui tu puoi essere giustificato, io posso essere giustificato, non sono le mie opere, non sono quello che ho fatto o non fatto, ma solamente il fatto che io ho ricevuto Gesù come mio Salvatore, come mio Signore. E ho avuto questo diritto di essere scritto nello stato di famiglia di Dio. Membro della famiglia di Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Allora cosa vogliamo dire al Signore questa mattina? Noi tutti che, quelli che hanno fatto questa esperienza, quelli realmente che hanno capito l'inferno che avevano dentro e che hanno ricevuto Gesù come loro Signore e Salvatore, possono realmente sapere che hanno la vita, hai la vita. Dice, ma io mi sento stanco, mi sento in crisi, ma hai la vita. Se hai ricevuto Gesù c'è la vita, c'è la sorgente, c'è quello che ti serve dentro. C'è dentro di te tutto quello che ti serve. Ma quelli che non lo hanno ricevuto, anche se si sentono vitali, euforici, forti, pimpanti, hanno bisogno invece di accorgersi che senza Gesù nella loro vita non potranno andare molto avanti. Sì, forse potranno arrivare a 80 anni, ma non arriveranno all'eternità, perché Dio ci ha creati per vivere in eterno con Lui. Ecco perché ci vuole donare questa nuova vita. Allora riflettete questa mattina, e chi ancora non ha fatto questa esperienza, pensi, guardi, si esamini dinanzi al Signore e dica, Signore, dove mi trovo? Ho il figliuolo o non ho il figliuolo? Non ci sono posizioni di mezzo. O abbiamo ricevuto Gesù come nostro Salvatore, o ancora non lo abbiamo ricevuto, perché stiamo camminando più sulla nostra moralità, sulla nostra giustizia, sulle nostre buone opere, ma non abbiamo realmente riconosciuto che abbiamo bisogno di Lui per essere ammessi alla corte celeste. Non ci sono altri mediatori, non ci sono altri mediatori tra Dio e gli uomini se non Cristo Gesù. Non ci sono le mediazioni delle nostre opere, non ci sono mediazioni di santi, non ci sono mediazioni di niente, solo Gesù ci darà il diritto di accedere al Padre. Alleluia! E io so che voi avete ricevuto, quelli che lo hanno ricevuto, questo diritto perché avete ricevuto Gesù. E quindi potete andare al Padre sia quando sbagliate, sia quando non sbagliate, sia quando vi sentite bene, sia quando non vi sentite bene, sia quando vedete tutto bello, quando vedete tutto brutto, ci avete libero l'accesso al trono della grazia di Dio. Ma chi non ha il figliuolo non ha la vita. Vogliamo veramente chiedere che Dio ci faccia comprendere meglio questo e possiamo godere il figliolo dentro di noi con tutti i benefici della presenza di Dio. Amen. Alleluia. Lode a te, Signore. Lode al tuo nome, Signore. Restiri decias kermais blind work mais sorda. Alleluia, Signore. Signore, io ti chiedo che in questo momento tutti quelli che hanno ricevuto il figliuolo possano sentire la gioia di questa vita internamente, possano sentire vibrare questa vita nuova, questo bambino, così per dire, che c'è dentro di loro, questo seme, questa potente seme del tuo regno che è venuto dentro di loro, Signore. Non è un'emozione, non è una sensazione, ma la tua vita è dentro quelli che hanno ricevuto Gesù. Fai rimbombare, Signore, fai risuonare questa libertà, questa vita, questa gioia, questa presenza, questo amore di questo seme soprannaturale, Signore. Alleluia, Signore. Fai gioire veramente, Signore. Alleluia. Ishara manassar. Guara sangra garanaya. Ma nello stesso tempo, Signore, quelli che non hanno ancora questa certezza, fai comprendere ancora meglio il vuoto, fai comprendere ancora meglio il fallimento, fai comprendere ancora meglio il peccato, perché lasciando ogni immagine religiosa, ogni idea, possano veramente tuffarsi nelle braccia del tuo figliolo Gesù e possano riceverlo come Salvatore, come Signore. Alleluia, Signore. Gloria a te, Signore.